Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Secondo la promessa di Gesù, invochiamo e chiediamo di vivere nella sua pace mediante la fede e l'amore. Invochiamo dunque la venuta del Signore che ci conferma nella fede che gli è andato a prepararci un posto e che verrà non solo per noi, verrà per tutto il mondo.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, i versetti dal 27 alla fine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui». Parola del Signore.
Oggi abbiamo la possibilità di uno sguardo complessivo a questa prima parte dei discorsi di Gesù. Vediamo difatti al versetto 31 l'ultima espressione: andiamo via di qui. Anche la nota della Bibbia di Gerusalemme segnala che appunto probabilmente qui c'è una prima conclusione. Poi c'è un'aggiunta, il capitolo 15, 16. Quindi abbiamo la possibilità di dare uno sguardo complessivo a tutta questa prima parte, soprattutto a partire dal capitolo 13, versetto 31 e seguenti, è il percorso che abbiamo fatto questa settimana. Io segnalo solo i punti, non riassumo, diciamo, i commenti, ma il primo punto centrale, vediamo, che forse è il più alto, e su cui Gesù poi torna nel capitolo 15, è il rapporto con Lui assente, diciamo, e mediante il comandamento nuovo, versetto 34, il suo testamento che riflette quello che Lui ha fatto, dono della vita, che si trasforma per i discepoli nel comandamento nuovo, e qui è ricordato e che poi verrà ripreso. E poi abbiamo il capitolo 14, io l'ho descritto in due parti, nella prima parte, i primi 14 versetti parla della fede, però ci sono dentro molte altre cose, naturalmente. Però vediamo che la tematica «credete in Dio, credete anche in me» e di nuovo viene ripresa, versetto 11, sempre sulla fede. E quindi è la fede nelle parole di Gesù che realizza le promesse di Dio. «Vi vado a prepararvi un posto». E questa è la fede, che Gesù non è semplicemente sparito, ma la sua assenza, la sua morte, diciamo, è in realtà il suo andare al Padre. Sono due cose. La prima è constatabile, che non c'è e che è morto in croce. La seconda è lo sguardo della fede, sostenuto tuttavia poi, come dicono i Vangeli, dalle apparizioni, eccetera. Questa è l'interpretazione che Gesù dà: non sia turbato il vostro cuore, perché dovete sapere questo. E poi c'è in particolare qui la certezza che Egli è nel Padre e il Padre in Lui, sempre come oggetto della fede. Vediamo per esempio il versetto 11: credete a me che sono nel Padre, il Padre in me. Poi abbiamo la seconda parte del capitolo 14, che è centrata sull'amore e l'osservanza dei suoi comandamenti. Vediamo il versetto 15 e anche più avanti il versetto 21 e così anche il versetto 24. Fin lì certamente è centrato sull'amore per Gesù, che anche questo è il legame che lega i discepoli a Gesù. L'amore e l'osservanza dei comandamenti e la presenza dello Spirito, che qui è promesso un altro paraclito. La prima lettera di Giovanni, notavamo, capitolo 2, versetto 1, è lei che ci dice, che ci parla del primo paraclito, non lo sapremo dal Vangelo. Qui Gesù parla nel Vangelo di un altro paraclito, e cioè il primo è Gesù, e lì è presentato nella lettera paraclito in quanto intercessore presso il Padre. Paraclito, cioè intercessore per noi presso il Padre. Lo troviamo anche in Paolo, questa idea che Gesù intercede per noi presso Dio, dice Paolo. Quindi molto importante. E l'altro paraclito è invece ciò che assiste i discepoli, è la presenza di Gesù, diciamo, attraverso lo Spirito nei discepoli. Qui c'è anche, nel capitolo 14, dal versetto 15, ci sono diverse cose che legano Gesù ai discepoli. Versetto 18, 19 e 20, forse si riferisce alle apparizioni dopo la risurrezione. Tornerò a voi, in quel giorno saprete la verità di queste mie parole. Ecco, io sono nel Padre, il Padre in me, voi in me. E quindi anche questo è un conforto. E poi l'osservanza dei comandamenti e l'amore per Lui anticipano in modo misterioso, anticipano quella comunione eterna, quell'inabitazione reciproca di cui parla qui nei versetti successivi, 22, 23, se uno mi ama, 23, 24, io lo amerò, il Padre lo amerà, verremo a Lui. Non solo Gesù è nel Padre e il Padre in Gesù, ma anche i discepoli sono in Gesù e nel Padre, e il Padre e Gesù addirittura sono nei discepoli fin da ora. Questa è una grande promessa del Signore, che si può sperimentare e ottenere nella misura, sembra dire così, ecco, nella misura in cui si ama il Signore Gesù, in cui si rimane legati con Gesù nell'osservanza dei Suoi comandamenti. Ecco, poi abbiamo il testo di oggi. Naturalmente possiamo sempre tenere presente tutto il cammino fino adesso, ma ci concentriamo in particolare sui versetti di oggi, preceduti da una seconda menzione dello Spirito, vediamo che torna più volte. E qui lo Spirito è presentato soprattutto come colui che è legato a Gesù e che ricorderà ai discepoli le parole di Gesù.
Gesù in questa pericope dice ai discepoli quella che è l'eredità che lascia ai discepoli. Questa eredità non è la fede, perché la fede, come si sentiva in precedenza, è qualcosa che uno può avere e può non avere, ma non è l'illuminazione, perché Gesù non promette la conoscenza di tutte le cose ai suoi discepoli, ma quello che Gesù lascia appunto è la pace. Mi sembra di dover meditare proprio su questo, che questo testo ci inviti a meditare su che cosa significa che Gesù lascia ai suoi discepoli la pace e non un altro dono, e in che cosa consiste la pace di Gesù, che come lui precisa subito non è quella che dà il mondo, quindi non è quella che noi
in un certo senso ci aspettiamo e non è quella in base alla quale noi interpretiamo i fatti della storia e della vita quotidiana. E quindi noi abbiamo un'idea di pace e dobbiamo continuamente trasformarla. Faccio un esempio: recentemente il Papa ha detto, parlando del fatto che appunto l'Islam non è come religione una religione che predica la violenza, ha detto allora dovremmo dire anche dei cristiani che sono violenti, perché anche i cristiani fanno una guerra quotidiana, si riferiva ai fatti italiani, ecco, cioè alle violenze domestiche, ai femminicidi. Ecco, questo sappiamo allora che non è, questo è quello che non è. Ecco, poi un'altra cosa era questa, che nell'ultima parte, quando al verseto 30 dice «Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo, però contro di me non può nulla». Ecco, però il principe del mondo altro non è, lo sappiamo, no? che il demonio. In questo mi sembra che Gesù annunci la sua passione e la sua morte, e lo annuncia in un certo senso come una lotta, no? contro il demonio, però a leggere «bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre» sembra che il risultato di questa lotta sia una maggiore, come dire, rivelazione del fatto appunto che Gesù ama il Padre, dell'amore intratrinitario e non un'altra cosa. Una cosa molto bella questa, cioè che non è, che lui sembra che dica che non è che la passione e la morte di Gesù rivelino l'amore di Gesù per gli uomini, ma l'amore di Gesù per il Padre. È chiaro poi che ne scaturisce l'amore di Gesù e del Padre per gli uomini.
Mi aggancio all'ultima cosa che diceva Rodolfo. Cioè, anch'io questa volta ho letto questi versi, gli ultimi due versetti in modo un po' particolare, cioè nel senso, forse anche, adesso faccio un passo indietro, perché ieri c'era quel versetto che diceva, che Giuda chiedeva come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo, no? Quindi questa problematica del mondo l'avevamo già un po' dentro, ecco. Oggi mi sembrava così, che Gesù dicesse appunto che viene questo principe del mondo, e già al capitolo 12 aveva detto ora il principe del mondo è cacciato fuori, no? Quindi in questo momento questo principe del mondo che viene per essere cacciato fuori in qualche modo, ecco, e Gesù dice non ha nessun potere su di me. Cioè non ha piglio, no? non ha nulla contro, non ha nessun potere proprio. E in questo momento, e proprio in questo modo, questo principe è cacciato fuori dal mondo, e a questo punto il mondo può in qualche modo sapere e conoscere questo amore che Gesù ha per il Padre, che si manifesta nella sua obbedienza perfetta, no? Perché qua dice faccio quello che il Padre mi ha comandato. Cioè in questo momento in cui il principe sembra vincere, di fatto è cacciato fuori, e proprio così il mondo è libero in qualche modo di sapere, ha questa possibilità di conoscere questo amore che Gesù ha per il Padre. E questo mi sembra, come dire, una cosa di adesso e che arriverà fino a quando dice San Paolo l'ultimo nemico, no? Ci sarà la morte. Quindi è un processo, mi sembra, in qualche modo. Ma nel momento presente la cosa mi sembra prevalente è ancora questa, appunto, questa inabitazione che Gesù ha e vuole avere lui e il Padre nei discepoli. Mi sembra, cioè mi sembra che le due cose vadano di pari passo.
Ieri Giovanni ha sottolineato due punti in cui si dice espressamente che Gesù ha ricevuto un comando dal Padre, e cioè citava il capitolo 10 di Giovanni, dove dice: io depongo la vita e la riprendo di nuovo, questo è il comando che il Padre mi ha dato. E poi qui, affinché il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io faccio. Ecco, quindi qui ha un valore specifico, che può essere appunto la passione, il cui frutto è la pace vera, però può secondo me può essere anche riassuntivo di tutto quello che il Signore ci ha detto fino a ora, cioè che Lui e fa tutto quello che il Padre gli dice di fare, ma sostanzialmente fa e dice il Padre in Lui. Ecco, quindi questa cosa, perché il mondo sappia che io amo il Padre, ecco, quindi è un'obbedienza umilissima da parte del Signore Gesù. Quindi la finalità è perché il mondo sappia. Allora, scusate se cito un testo che non al di fuori del nostro, della nostra cultura, ma mi è sembrato bellissimo. Ed è un pezzettino di una sura del Corano che è riportato in questo libretto Gesù degli altri, che tra l'altro mi sembra molto bello, e dice: vi ho portato un segno da parte del vostro Signore, cioè sarebbe Dio. Creerò per voi dall'argilla la fisionomia dell'uccello, poi vi soffierò sopra ed essa sarà un uccello, con il permesso di Dio. Guarirò il cieco nato e il lebbroso e riporterò in vita i morti, con il permesso di Dio. Vi renderò noto ciò che mangiate e ciò che accumulate nelle vostre case. In questo v'è certo un segno per voi, se siete credenti. Sono venuto a confermare la Torah rivelata prima di me e a rendervi lecito qualcosa di ciò che vi fu proibito. Vi ho portato un segno da parte del vostro Signore. Temete dunque Dio e obbeditemi. Certo, Dio è mio Signore e vostro Signore. Rendete dunque culto a Lui. Questa è la via retta. Quindi la cosa appunto emergente è questo col permesso di Dio. A me sembra bellissimo. Cioè, qui forse il testo coranico rivela una certa subordinazione, cosa che non c'è nel cristianesimo ovviamente, però mi pare bellissimo che un testo di una religione monoteista abbia colto questa cosa, che il Signore Gesù lo fa in obbedienza. Insomma, mi sembra che questa idea fortissima che ci ha trasmesso il Vangelo di Giovanni sia passata, ecco.
Volevo solo dire che avevo segnato qua a margine, al versetto 27, quando appunto Gesù dice: vi lascio la pace, il verbo vi lascio in greco è uguale nella passione di Matteo, al capitolo 27 di Matteo, il versetto 50, quando dice Gesù, ma Gesù gridando con voce grande, e mise lo spirito, ma è lo stesso verbo lasciò, ma lasciò, non so come si può dire per farlo uguale, lasciò lo spirito, insomma, e come ha lasciato la pace. E quindi mi sembrava, messi così accanto due testi, sembra che il momento supremo in cui ci lascia la pace è sulla croce.
Questa pace che non è come la dà il mondo, forse non è così facile da identificare. Come la dà il mondo, forse è un riferimento anche alla pace romana, o è un riferimento agli intrighi fatti anche per eliminare Gesù, perché non ci siano delle rivolte, perché non succeda qualche cosa di cioè una pace che ha un costo per tenere una calma sociale. Non so se c'è dentro anche questo riferimento più immediato a Roma e alle vicende della condanna stessa di Gesù, però viene detto che non è così, non è come quella del mondo la pace che lui lascia. E certamente anche rispetto a questo parallelo che diceva la Benedetta, cioè Gesù che morendo lascia lo Spirito, è una pace anche che è lo Spirito Santo stesso, è una pace che si dà morendo, non una pace che si dà tenendo sotto lo scettro rigido. Però così mi sembra che voglia essere un dono fatto ai discepoli. Subito dopo dice che non, il cuore non si deve appesantire, non si deve smarrire, perché evidentemente è una pace che convive con anche una tribolazione, una fatica, e questo mi sembra che sia proprio, appunto, avevamo già anche detto ieri, di questa difficoltà di quest'ora per i discepoli. E insomma, mi sembra che questa pace sia un elemento lasciato da Gesù, che voglia essere anche molto concreto, non è che non come la dal mondo, nel senso che è una cosa così spirituale da essere evanescente, ma è una pace potente dentro a un contesto di grande prova.
Ma il cantico di Isaia 53, nel testo greco dice: il castigo della nostra pace è ricaduto su di lui. Quindi mi sembrava che qui appunto fosse un po' la conferma che questa pace che Gesù ha operato è proprio la distruzione del peccato, che apre l'accesso al Padre attraverso la sua croce. E però mi sembrava che fosse anche legato a quello che dice: ve l'ho detto prima, ve lo dico ora, prima che avvenga, affinché quando verrà, quando sarà avvenuto, crediate. E allora mi sembrava che questa pace fosse legata anche proprio alla fede nella parola di Gesù che svela il mistero della croce come la via della pace. Don Umberto nel suo commento ha un'espressione che mi è sembrata molto bella, dice: perché crediate vedendo la croce, crediate che è il trono di Dio, la via alla gloria. Che poi mi sembra quello che dice anche la prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, versetto 4, che dice: questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede.
Al versetto 28 dice: avete udito ciò che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Allora mi sono chiesta che cos'è questo tornerò da voi, perché in questo capitolo, nei primi versetti, ha parlato di un ritorno quando avrà preparato un posto e poi verrà di nuovo e li prenderà con lui. Poi avevamo visto anche dei versetti in cui invece diceva: non vi lascerò orfani, verrò da voi. E quindi lui rimane in loro, c'è una presenza, c'è lo Spirito Santo che lui manderà e lui rimarrà in mezzo a loro. Allora questo versetto di oggi mi sembra che li riassuma tutti e due, sia il ritorno finale, sia invece questa presenza che rimarrà sempre costante in chi lo ama e in chi ama lui e il Padre e osserva i comandamenti.
Piccolo parallelo riguardo al turbamento: non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. vado e tornerò da voi. Questo turbamento è qualche cosa che è forte, primo perché il Signore se ne va e lascia i suoi amici, anche fisicamente, quindi capisco che può. Per noi c'è sempre, secondo me, finché non lo incontreremo. Per quello volevo solo leggere l'ultimo versetto dell'Apocalisse, dove dice: colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. È questo che siamo invitati a fare per vincere il turbamento, per vincere la nostra ansia di essere uomini lontani ancora dal nostro Dio, cioè chiedere che torni. Non è una paura. Anni fa dicevo: io devo chiedere che torni, poi finisce il mondo, non mi piace mica tanto. Cioè avevo un po' così, non avevo capito che doveva essere proprio il contrario, cioè il fatto che torni vuol dire che torna proprio col suo amore, non con paura. E quindi bisogna proprio che lo invochiamo un po' di più, almeno per me.
No, io pensavo a questa pace che lui dà. Di fatto loro per un certo tempo hanno continuato a temere. Proprio bisognerà aspettare che arrivi lo Spirito Santo perché loro riescano a ricordarsi, come dice: egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Che loro in un primo tempo hanno altro che paura e timore, no? E solo dopo. E quindi questa pace sarà un profondo abbandono, un continuo abbandono come quello di Gesù nel Padre. E questo amore è proprio segnato da un abbandono totale, no? Come il bambino che crede assolutamente a suo padre, gli dà la mano spontaneamente senza aver nessunissimo timore anche nei momenti del pericolo.
Noi vediamo che come avete detto ci sono sempre queste due dimensioni. Penso che siano anche fondate proprio sulla crescita del Vangelo di Giovanni, sulle varie strati del suo Vangelo, come il Vangelo stesso attesta. Qui c'è una dimensione dei discepoli, dei discepoli di Gesù allora, che riguarda la sua morte imminente, e quindi quando torna a volte potrebbe voler dire nella risurrezione. Però contemporaneamente questi testi valgono per quell'assenza, che è poi anche quella che viviamo noi, e tengono conto di un'assenza lunga. Quindi il ritorno in altre è la parusia, è quando veramente egli mostrerà che ha vinto. E questo è il punto. Mostrerà che la sua morte è stata la cacciata del principe di questo mondo, ecco, dal suo potere. E questo si mostrerà nella parusia. I discepoli lo sanno però. Mi sembra che siano tutte e due le dimensioni, no? E la pace che viene lasciata qui, come accennava anche poc'anzi, è la certezza che lui torna. Questa è la pace. Sono le cose che sta dicendo. Anche l'ultimo versetto, ricordate, per esempio, alla fine di tutto, capitolo 16, versetto 33, chiudendo tutto il discorso, ripete questo concetto. Vi dico queste cose mentre sono con voi, perché abbiate pace in me. Le cose che dice, le dice prima, in modo che siano nostre le sue parole, oggetto della fede, cui noi ci affidiamo, che noi prendiamo, e queste ci procurano la pace, perché la pace consiste nel fatto, nella certezza che gli torna, cioè che ha vinto, che ha redento il mondo con la sua morte. Non è che non è successo nulla, non è che non speriamo che... Questo potrebbe essere umanamente, no? Il mondo non vede, cioè l'uomo non vede, ma i discepoli vedono, hanno le parole di Gesù: vi lascio la pace, non come la dà il mondo, perché il mondo dice pace, ma pace non c'è, cioè promette ma non mantiene. le parole come, come la dà il mondo la dà dicendo pace, ma pace non si realizza, questo è il problema, io non la do così, cioè io quando vi dico vi lascio la pace con le mie parole, sono sicure, perché io la mantengo, io tornerò da voi, difatti ripete questa promessa, che è anche quella dell'inizio, ricordate, l'inizio del versetto del capitolo 14, c'è un po' una specie di conclusione qui, no? Non sia turbato il vostro cuore, lo dice all'inizio, lo dice qui, e anche all'inizio, in fondo, con parole un po' diverse, dice la stessa cosa. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato a prepararvi un posto, tornerò e vi prenderò con me perché siate sempre con me. Questa è la pace. Sapere che Lui lo farà. E su questa base c'è anche l'altra espressione molto interessante, molto singolare, insomma, del nostro rapporto con il Signore, con Gesù, al versetto, sempre al versetto 28, se mi amaste, gioireste che io me ne vado, perché il Padre è più grande di me. Qui c'è un'espressione della subordinazione di Gesù, ma questo fa parte della Cristologia, anche Paolo. Ci sono altre espressioni più alte, ci sono altre espressioni in cui Gesù, addirittura nel Vangelo di Giovanni, è la stessa dignità di Dio, dice io sono. Ma ci sono anche altre espressioni, come vediamo qui, che sono altrettanto importanti nella Cristologia, in cui Gesù stesso sottolinea la sua subordinazione. Anche, vediamo anche in Paolo, per esempio al versetto 28 del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, un testo molto bello, in cui tutta l'opera di Gesù si conclude con la sua sottomissione. Consegnerà il regno al Padre, si sottometterà, dice Paolo, in modo che Dio, anche là si vede una funzione, diciamo, è sottolineato un aspetto molto importante, alla fine Gesù è sempre un mediatore, chiaro, questo aspetto rimane sempre, l'altro quando si afferma con le espressioni più alte la sua dignità, si dice che questo mediatore ha la dignità stessa di Dio. Che chiaro, non è uno dei mediatori, diciamo, ecco, è una mediazione allo stesso livello di Dio, e allora sentiamo che Gesù dice io sono, ecco, io sono la via, la verità e la vita, io sono, se non credete che io sono. Qui sottolinea un aspetto molto, se mi amaste, voi sareste contenti che le cose vanno avanti, le cose procedono, io vado al Padre, non sono venuto per rimanere, cioè la storia della salvezza va avanti, procede, e il Padre è più grande di me, c'è un passo in più che viene fatto in questo modo.